Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Apriamo proprio dando i numeri, ma sono quelli dell'associazione Intervita Onlus. Questa è un'organizzazione non governativa che nasce a Milano nel 99 e opera nei paesi del sud del mondo. Allora, ecco le cifre: 42.000 i sostenitori in Italia, 800.000 bambini, donne e uomini sostenuti dall'organizzazione che interviene nelle comunità più povere del sud del mondo, 13 infatti i paesi di intervento, tra questi Benin, Brasile, Cambogia, Ecuador, Tanzania e Kenya. E noi al telefono abbiamo Giorgio Zucchello, coordinatore dei progetti. Buongiorno dottore, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, direi di iniziare con ordine. Prima di tutto spieghiamo che tipo di progetti sono i vostri attraverso appunto l'obiettivo che Intervita Onlus si dà.
Dunque, per Intervita al centro dello sviluppo ci sono i bambini e in particolare il nostro motto è la scuola come motore dello sviluppo, in particolare la scuola primaria. Quindi tutte le nostre azioni, tutte le nostre attività di cooperazione allo sviluppo vogliono partire sempre da un supporto all'accesso a un'istruzione primaria per i bambini. Quindi la scuola è al centro di qualsiasi iniziativa. Poi ovviamente la scuola come un momento di aggregazione dei bambini e delle loro famiglie ci permette anche di raggiungere appunto le famiglie e di intervenire in maniera integrata su altri aspetti e su altri problemi legati alla povertà.
Prima di approfondire questo tema ho una curiosità: come si fa a una volta avviato il progetto creare poi uno sviluppo reale e duraturo nel tempo in quella determinata comunità?
Dunque, noi lavoriamo fondamentalmente col meccanismo, col finanziamento del sostegno a distanza e questo già ci permette di essere presenti, di rimanere presenti una volta iniziato un progetto per un periodo abbastanza lungo di anni. La durata media di un sostegno è di 5 anni e 5 anni sono già un periodo di tempo abbastanza buono per vedere nella pratica, nella realtà, i risultati degli interventi. Poi in teoria con sostegno a distanza possiamo andare avanti anche oltre i 5 anni previsti, quindi la nostra tendenza è quella di accompagnare la comunità, le comunità con le quali operiamo per periodi lunghi di tempo e quindi per periodi che siano sufficientemente lunghi da permettere un percorso verso un miglioramento delle condizioni di vita e quindi verso lo sviluppo delle comunità stesse.
Quindi lei ci ha appena spiegato quello che voi definite la filosofia dello sviluppo integrato a lungo termine.
Esatto, esatto, l'ha definito esattamente. È per questo che noi vogliamo e cerchiamo di intervenire sempre attraverso un approccio integrato, quindi non su un settore specifico soltanto, ma ovviamente a partire sempre dall'istruzione primaria, come dicevo prima, cercare di individuare quali sono i problemi e i bisogni di quella comunità per, una volta fornita l'istruzione primaria, che è il nostro primo obbligo, cercare di intervenire anche su questi altri bisogni.
Quindi voi in qualche modo identificate i settori più correlati alle cause della povertà?
Esatto, esatto. Che sono fondamentalmente due, cioè ci sono due tematiche che sono quelle che ricorrono fondamentalmente, che sono appunto lo sviluppo economico, quindi la mancanza di possibilità di sviluppo economico come problema e lo sviluppo economico come meccanismi di soluzione, e dall'altra parte l'insicurezza alimentare, perché di fronte al problema di dover trovare tutti i giorni il cibo per sopravvivere, ovviamente non ci può essere sviluppo economico. Poi questi due ambiti, quello dello sviluppo economico e quello della sicurezza alimentare, è ovvio che in molte situazioni si accavallano, hanno delle aree grigie di sovrapposizione fra di loro, perché pensiamo un intervento di sviluppo agricolo va ovviamente a risolvere sia i problemi della sicurezza alimentare ma anche quelli dello sviluppo economico.
Leggendo la lista dei paesi di intervento vedo Cambogia. La Cambogia è un paese anche abbastanza impenetrabile, difficile. Come riuscite o come siete riusciti dunque ad arrivare in questo paese, a capire che tipo di realtà c'erano e poi ovviamente a proporre quanto era necessario? È stato macchinoso.
Ma dunque, lei ha detto una cosa molto giusta. La prima difficoltà che si ha nel lavorare alla cooperazione di sviluppo è capire la cultura, capire le problematiche delle comunità con le quali vogliamo collaborare. La strategia che noi usiamo ovunque, non solo in Cambogia, è di lavorare sempre attraverso dei partenariati, quindi attraverso delle organizzazioni locali che quindi vivono, sono nate come espressione della società civile locale e quindi conoscono meglio di chiunque altro i problemi di queste comunità. E quindi noi non facciamo altro che contattare, entrare in contatto attraverso il personale nostro che è in giro per il mondo o personale che è qui in sede che va in missione, cercare di entrare in contatto con queste realtà locali, con queste associazioni locali, capire quali sono le loro idee e poi ovviamente attraverso una selezione trasparente individuare quali sono i progetti che per noi possono essere oggetto di finanziamento e finanziare questi progetti insieme alle comunità locali, cercando anche di creare meccanismi di, noi diciamo un termine inglese, capacity building di queste organizzazioni locali. Che cosa significa?
Esatto.
Di migliorare le loro capacità di gestione, perché spesso e volentieri in questi paesi si trovano delle iniziative o delle associazioni che hanno una forte motivazione, però magari mancano della professionalità adeguata per gestire in maniera appunto professionale un vero e proprio progetto di cooperazione. Ecco, questo è il valore aggiunto che noi diamo di solito ai nostri partner.
A proposito di confronto, quindi, e di incrocio di esperienze, Intervita riesce a lavorare anche con altre organizzazioni, magari della società civile lì del luogo? Oppure siete un po' dei cani sciolti?
No, noi assolutamente, noi lavoriamo, è quasi un obbligo per noi lavorare in partenariato con associazioni della società civile locale, proprio per quello che dicevo prima,
sì.
Loro conoscono meglio di chiunque altro i problemi e i bisogni delle comunità, quindi sarebbe
assurdo. Quindi c'è comunque uno scambio di informazioni continue, questo?
Certo. Noi lavoriamo solo in partenariato con associazioni locali, non lavoriamo mandando in maniera diretta, si dice, in gestione diretta, cioè non lavoriamo mandando da qui l'infermiere, l'insegnante, eccetera, eccetera, ma cerchiamo di valorizzare l'infermiere, l'insegnante, quant'altro che si trovano sul posto, attraverso ovviamente una formazione adeguata e quello che serve.
E il team di Intervita da chi è costituito? Chi è che va in questi paesi? Chi apre la strada?
Noi cerchiamo di essere, come dire, siccome ovviamente avere del personale espatriato è costoso, noi cerchiamo di ridurlo al minimo. Di solito in un paese abbiamo una sola persona che ha il compito proprio di creare il collegamento con la sede qui in Italia e che ha il compito di individuare con molta pazienza queste organizzazioni locali che poi sono quelle che conoscono appunto il territorio e che ci danno l'idea di che cosa bisogna fare e con le quali poi realizziamo il progetto. Quindi le nostre sedi nei paesi hanno soltanto un ruolo, diciamo così, di facilitazione e di ovviamente anche controllo, perché il nostro dovere è anche quello di controllare poi come vengono spesi i fondi, perché sono fondi che provengono dai nostri sostenitori e quindi abbiamo tutta una serie di procedure che abbiamo messo in atto per un controllo serrato ovviamente di come vengono spesi i fondi, ma soprattutto anche di accompagnare queste associazioni locali in maniera tale che possano crescere e un domani andare avanti anche da sole.
Stiamo parlando dell'associazione Intervita Onlus che agisce nei paesi del sud del mondo per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree più povere. Io so che lei, dottore, fa la spola, non so quanti chilometri faccia ogni anno. Ci può raccontare magari una delle sue ultime missioni, quello che ha potuto vedere, in modo tale da fotografare l'immagine di quei luoghi e in qualche modo passarla anche ai nostri ascoltatori?
Dunque, io sabato sono in partenza per il Kenya, dove mi fermerò un paio di settimane e dove andrò appunto a ragionare insieme a una serie di attori locali, di associazioni locali, sul piano di lavoro, diciamo così, del 2011, su quali progetti portare avanti e come. E quindi sarà per me una missione importante anche per definire nel dettaglio le varie attività che faremo con queste associazioni locali. La missione precedente a questa è stata in Brasile, dove invece siamo impegnati ormai da un po' di anni sul fronte della lotta allo sfruttamento sessuale infantile e degli adolescenti. Anche in questo caso lavoriamo con dei partner locali e quindi in Brasile siamo andati io e il mio collega che si occupa poi in maniera specifica del Brasile, noi abbiamo una divisione per aree geografiche, siamo quindi tre persone, ognuna per un'area geografica intesa come continente e io che coordino il dipartimento, siamo andati insieme io e lui proprio per fare una valutazione dei progetti in corso e anche in quel caso per capire poi come andare avanti con i progetti nuovi. La sensazione è fondamentale nel Brasile, perché quella del Kenya ancora devo farle, quindi potrò raccontargliela a mio rientro, ma la missione invece del Brasile che è stata fatta, la sensazione è di in Brasile c'è una situazione particolare, perché il Brasile è un paese che è un po' difficile definire un paese in via di sviluppo, nel senso che è un paese dove ci sono dei fenomeni di sviluppo ampi, importanti, insomma è un paese emergente, è un paese che ha un'economia abbastanza importante, però è vero che per ottenere questi risultati a livello macroeconomico il Brasile ha dovuto scontare il fatto che ci sono invece sacche e zone e aree di povertà estrema che alle volte non si trovano nemmeno in paesi la cui macroeconomia è a livelli molto più bassi di quelli del Brasile. In particolare mi riferisco per esempio a tutti i fenomeni legati alle cosiddette favelas o comunque agli agglomerati islam, agli islam urbani o ai quartieri urbani dove vivono appunto le popolazioni più povere. Abbiamo avuto occasione nell'ultima missione in Brasile appunto di fare addirittura una manifestazione. Abbiamo organizzato insieme a questa associazione che lavora con noi una manifestazione popolare, ovviamente sullo stile brasiliano e quindi con le trombe, la samba e con
molto,
tutto quello che,
colorita.
Molto colorata, sì, eccetera, però che serviva per sensibilizzare la popolazione del quartiere e dei quartieri limitrofi proprio sul fatto che in alcune zone di questo quartiere alla sera avvengono questi scambi commerciali di bambini minori d'età con adulti, e quindi siamo andati col megafono eccetera e ballando ovviamente, perché lì è inevitabile, a cercare di trasmettere una serie di slogan alla popolazione, anche perché sensibilizzando la popolazione si fa carico del controllo in un certo senso.
Per chiudere, dottor Zucchello, una curiosità anche questa, siete accettati anche da queste sacche di povertà in queste aree dove lo sviluppo non arriva, come succede per esempio in Brasile, o anche lì c'è diciamo un avvicinamento che deve essere lento, che tipo di ritmo esiste?
Dunque, noi ci affidiamo, come accennavo anche prima, sempre a queste realtà locali, quindi a espressioni della società civile locale, associazioni locali.
Certo.
Per farle l'esempio del Brasile, di questa nostra iniziativa, di questa manifestazione che abbiamo fatto in questa favela nella città di Fortaleza, si prevedeva di fare un certo percorso dentro la favela, ma i nostri colleghi brasiliani di questa associazione all'ultimo momento ci hanno sconsigliato di fare il percorso previsto per motivi di sicurezza, e quindi poi abbiamo trovato un percorso alternativo. Le porto questo esempio per dire che noi sempre ovviamente ci affidiamo a loro, nel senso che se ci dicono no, oggi qui è meglio non andare perché ieri ci sono stati degli scontri fra bande e quindi c'è molta tensione eccetera eccetera, ovviamente noi lì non andiamo.
Sì. E la popolazione di solito vi accoglie come?
Beh, ovviamente questo può variare molto da situazione a situazione, da paese a paese. Rimanendo nell'esempio dell'ultima esperienza di missione in Brasile, sicuramente la popolazione che abbiamo incontrato, le persone che abbiamo incontrato ci hanno sempre accolto in maniera molto, molto positiva. Ovviamente c'è sempre, come dire, noi veniamo visti sempre un po' come degli extraterrestri, che viene molto, molto lontano.
Cosa quindi, vogliono, chi sono?
Sì, esatto. Quindi, ripeto, è fondamentale anche l'intermediazione culturale attraverso delle associazioni locali, che poi sono in grado di spiegarci o comunque di farci partecipare a certi fenomeni, a certi eventi in maniera corretta e senza interpretare in maniera strana magari cose che potrebbero invece, che sono normali. Ecco.
Il famoso misunderstanding, no? L'incomprensione, quando
esatto.
Uno magari vorrebbe fare qualcosa di buono e viene letto nell'esatto modo opposto. Allora io ringrazio Giorgio Zucchello, coordinatore coordinatore dei progetti di Intervita Onlus. Se cliccate ovviamente in un motore di ricerca Intervita Onlus, troverete l'indirizzamento al sito. Non so se lo ricorda a mente, perché è sempre una domanda un po' a tradimento. Il sito di Intervita.
Sì,
ah, benissimo, vada. La mia era una parafrasi.
www.intervita.it, oppure si può chiamare il numero 848-883388.
Grazie dottor Zucchello per essere stato con noi. Buon lavoro, ricordo che poi avremo ancora occasione di parlare dell'associazione Intervita Onlus. Io ringrazio per la realizzazione della puntata di oggi Elena Del Bo di IQRP e ovviamente Rino Micocci e Elena Colson, rispettivamente alla parte tecnica e in regia. Da Emanuela Campanile è tutto.